Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Così Gesù si insegna come essere figli proprio nell'essere col Padre, nella preghiera. Il mistero cristologico, il mistero dell'esistenza cristiana è intimamente collegato e fondato sulla preghiera.
La Biblioteca del Papa.
La Biblioteca del Papa.
Libri di e su Benedetto XVI.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Ci troviamo oggi, come già dalla scorsa settimana, ogni lunedì, nella Biblioteca del Papa. Troviamo in questi scaffali virtuali una serie di libri di Josef Ratzinger o su Josef Ratzinger, Benedetto XVI. Oggi in particolare parliamo del secondo volume dedicato a Gesù di Nazaret, che usciva nel maggio del 2011 con la libreria editrice Vaticana. Gesù di Nazaret dall'ingresso a Gerusalemme fino alla resurrezione. Secondo volume perché è il seguito ideale di un saggio che fu edito da Rizzoli nel 2007, che uscì esattamente il giorno dell'80° compleanno di Benedetto XVI. E in quel caso il sottotitolo era Dal battesimo alla trasfigurazione. Allora, Gesù di Nazaret, secondo volume, dicevo, bel libro cartonato con sovracoperta, una copertina molto accattivante, benché rigorosissima e classicissima. E i colori sono il nero, il bianco e il rosso, fondo bianco, caratteri neri e rosso, neri e rossi. E abbiamo qui per parlare di questo volume il direttore della libreria editrice Vaticana, Don Giuseppe Costa. Benvenuto, Don Costa.
Grazie.
Allora, due firme compaiono in questa copertina. Josef Ratzinger, Benedetto XVI. Spieghiamo questa scelta, come del resto anche nel primo volume edito da Rizzoli.
Sì, questa scelta l'ha voluta lo stesso Santo Padre, lo stesso autore, perché per questo volume su Gesù di Nazaret, anche per il primo e per il terzo, che speriamo verrà presto, il Santo Padre rivendica una sua autonomia come autore, quindi lascia libero il dibattito, lascia libero liberi i critici letterari, ecco, per proprio dibattere su questi problemi, e quindi si assume la sua responsabilità come scrittore e come Josef Ratzinger.
Quindi non è firmato solo come Benedetto XVI, in quel caso avrebbe avuto un peso magisteriale definitivo.
Certo,
ha
perfetto,
scritto
sì.
Come teologo, anche perché questo era un progetto che lui coltivava appunto da molti anni prima di arrivare al soglio pontificio. E, vendite? In questi mesi?
Le vendite vanno benissimo, sono andate molto bene. Noi complessivamente del primo di questo volume ne abbiamo venduto 1.100.000 copie, un po' nelle varie edizioni. Ora arriveranno poi le ristampe, le seconde ristampe.
Sì, perché ci sono anche ristampe. Edizioni in quante lingue?
Abbiamo 30 edizioni da paesi, diciamo così, più piccoli come Malta, con l'edizione maltese, a paesi più grandi come i paesi europei o gli Stati Uniti o l'India, a un particolare, diciamo così, dialetto indiano, il Malayalam, al dialetto catalano, la lingua catalana, allo svedese, all'olandese e così via.
Torno un attimo a questa doppia firma, a questo doppio autore, diciamo così. È vero che non vuole essere un atto magisteriale e forse proprio in questo è l'impatto più forte nei confronti della gente, dei fedeli. È come se volesse parlare alla pari, diciamo, no? come uno di noi. Tuttavia ci sono stati molti studiosi che hanno individuato anche in questo testo, scritto con intenzioni storiche, delle sfumature che riflettono il magistero di Benedetto XVI.
Certamente questo volume è un volume che va letto e riletto, non è un volume dalla immediata
comprensione.
È un volume per fare un confronto tipo le biografie su Gesù Cristo che hanno scritto un po' tutti i grandi teologi tedeschi, Romano Guardini ad esempio, oppure Karl Adams ed altri. Il scrivere una biografia di Cristo rappresenta un po' l'obiettivo per ogni grande teologo tedesco, e il Papa ha raggiunto questo obiettivo dandoci un testo che ovviamente è ricco della sua straordinaria preparazione teologica, biblica, filosofica, patristica, eccetera, ma al tempo stesso è il racconto del rapporto fra Josef Ratzinger e Gesù Cristo. Ed è qui l'originalità del libro, cioè la gente legge, sì, Papa teologo, il Papa biblista, il Papa
studioso, professore,
ma legge soprattutto, vi coglie il rapporto di fede fra il Papa e Gesù Cristo, e questo ne fa un libro di grande meditazione. Tanti la usano proprio come testo di meditazione. So per esempio che molti con l'incipiente Quaresima riprenderanno questo libro e faranno questo percorso proprio assieme alle pagine da Gerusalemme alla risurrezione. Ecco, c'è tutto il percorso della Quaresima.
Sì, infatti, perché il libro riguarda, abbiamo detto, dagli ultimi giorni, no, della vita di Gesù. È vero, più volte nelle sue pronunce magistriali, qui torniamo forse alla sovrapposizione, no, fra l'intento non magisteriale e tuttavia la sua impostazione magisteriale comunque, come alcuni hanno rilevato. Ecco, più volte nelle sue pronunce il Santo Padre ci offre questa immagine di Gesù che davvero è sorprendente nei discorsi di un Papa. Ne parla più volte, ripeto, quando parla da Papa, in termini quasi teneri, no? Quasi proprio affettuosi, senza il quasi, come una persona, come l'amico del cuore. E forse questa preoccupazione di restituircene un'immagine fisica,
sì,
terrena, umana, è quella,
sì,
che,
sì,
che ha più mosso.
È proprio questo anche per far dimenticare, diciamo così, un tipo di lettura biblica
algida, un po' distaccata.
Staccata, precisa, scientificamente e politicamente corretta.
Eccoci,
quindi il Papa dà voce al sentimento, dà voce alla
anche
riflessione.
Attraverso l'analisi storica.
Anche attraverso l'analisi storica.
Ne vogliamo dare adesso subito un saggio leggendo un passo relativo al momento della preghiera nell'Orto degli Ulivi, quando esce fuori, emerge la natura terrena, umana di Gesù, sì, quando Gesù ha paura di quello che sta per succedere. Dalla voce di Rosario Tronnolone.
Possiamo distinguere in questa preghiera di Gesù tre elementi. C'è innanzitutto l'esperienza primordiale della paura, lo sconvolgimento di fronte al potere della morte, lo spavento davanti all'abisso del nulla che lo fa tremare. Con ciò Giovanni esprime senza dubbio l'angoscia primordiale della creatura di fronte alla vicinanza della morte. C'è però qualcosa di più. È lo sconvolgimento particolare di colui che è la vita stessa davanti all'abisso di tutto il potere della distruzione, del male, di ciò che si oppone a Dio e che ora gli crolla direttamente addosso, che egli in modo immediato deve ora prendere su di sé, anzi deve accogliere dentro di sé, fino al punto di essere personalmente fatto peccato. L'angoscia di Gesù È una cosa molto più radicale di quell'angoscia che assale ogni uomo di fronte alla morte. È lo scontro stesso tra luce e tenebre, tra vita e morte. Il vero dramma della scelta che caratterizza la storia umana. Le due parti della preghiera di Gesù appaiono come la contrapposizione di due volontà. C'è la volontà naturale dell'uomo Gesù, che recalcitra di fronte all'aspetto mostruoso e distruttivo dell'avvenimento e vorrebbe chiedere che il calice passi oltre. E c'è la volontà del Figlio, che si abbandona totalmente alla volontà del Padre. Anche in Giovanni troviamo le due domande di Gesù. Padre, salvami da quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome.
Sono a colloquio con Don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana. Ci troviamo idealmente nella Biblioteca del Papa, la nostra nuova rubrica settimanale che presenta libri di e su Josef Ratzinger, e oggi stiamo parlando di Gesù di Nazareth, secondo volume, dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, edito per l'appunto dalla Libreria Editrice Vaticana. La novità di un Papa che scrive libri. Don Costa, possiamo... così come la novità di un Papa che concede interviste, questa era già una caratteristica di Giovanni Paolo II.
Sì, ma non è tanto questa la novità di un Papa che scrive libri. E noi abbiamo avuto anche l'esperienza di Giovanni Paolo II,
appunto,
che ha pubblicato
dei libri. Sì.
E Paolo VI ha dato l'intervista, ben due interviste, una al Corriere della Sera e un altro poi il colloquio con il pensatore francese, ma il problema è che questo Papa continua la sua attività di scrittore,
appunto, di teologo, di saggista,
continua
a fare questo primo lavoro,
ecco, questo è il suo lavoro, certamente fatto dalla cattedra di Pietro acquista
un'importanza
enorme, che è un servizio enorme, cioè perché il Papa sta con queste pubblicazioni sta facendo salire l'interesse alla teologia, l'interesse alla riflessione, alla meditazione. Cioè, in realtà, dal punto di vista pastorale, sta diventando un metodo questo di conoscere, di leggere il Papa, di approfondirlo. E quindi questo porta tanti giovani, ad esempio, dico giovani perché abbiamo fatto delle iniziative in ambienti giovanili universitari, alla meditazione su Cristo, a scoprire i vari aspetti, allora a interessarsi che cos'è la patristica, dato che il Papa cita spesso i padri della Chiesa, a capire cos'è un metodo in Sacra Scrittura e così via. Cioè è una sorta di traino che trascina, diciamo così, noi credenti che eravamo un po' lontani, distaccati dalla meditazione, dalla riflessione.
Vorrei ribadire che l'approccio di questi volumi di Josef Ratzinger, Benedetto XVI, è storico, l'abbiamo ripetuto più volte. E la domanda però che serpeggia in questi studi è: il Gesù nel quale crediamo è veramente esistito? Allora, forse potrebbe sembrare quasi singolare, no? Il bisogno di dare una conferma così terra-terra, no? Così concreta ai fedeli, soprattutto, dico, da parte di un teologo, soprattutto da parte di un Papa. Che cosa aggiunge nella lettura di Benedetto XVI, Josef Ratzinger, la conferma storica della reale esistenza di Gesù? Che cosa vuole aggiungere con questa conferma storica?
Aggiunge innanzitutto una continuità della nostra fede, una continuità storica che significa il valore anche della tradizione bene intesa, che non è un portarsi appresso roba vecchia, ma è un portarsi appresso una speranza nata storicamente oltre 2000 anni fa, che poi è rimbalzata di cuore in cuore e si è tradotto in una speranza personale.
Quindi ci riporta alla dimensione personale, alla lettura personale della figura di Gesù. E allora torniamo ancora una volta a questa umanità di Gesù che passa evidentemente appunto per la sua storicità, per la sua reale esistenza, per il suo essere uomo in carne e ossa, come scrive il Papa, e attraverso questa particolarità della tomba lasciata vuota. Ancora un breve passo, che cosa dire storicamente proprio dell'avvenuta resurrezione di quest'uomo, dai capitoli conclusivi.
In base a tutte queste notizie bibliche, che cosa possiamo ora dire veramente sulla peculiare natura della risurrezione di Cristo? Essa è un evento dentro la storia, che tuttavia infrange l'ambito della storia e va al di là di essa. Forse possiamo servirci di un linguaggio analogico, che sotto molti aspetti rimane inadeguato, ma può tuttavia aprire un accesso alla comprensione. Potremmo considerare la risurrezione quasi come una specie di radicale salto di qualità, in cui si dischiude una nuova dimensione della vita, dell'essere uomini. Anzi, la stessa materia viene trasformata in un nuovo genere di realtà. L'uomo Gesù appartiene ora, proprio anche con lo stesso suo corpo, totalmente alla sfera del divino e dell'eterno. D'ora in poi, dice una volta Tertulliano, spirito e sangue hanno un posto in Dio. Anche se l'uomo, secondo la sua natura, è creato per l'immortalità, esiste solo ora il luogo in cui la sua anima immortale trova lo spazio, quella corporeità in cui l'immortalità acquisisce senso in quanto comunione con Dio e con l'intera umanità riconciliata. Le lettere di San Paolo dalla prigionia ai Colossesi e agli Efesini intendono questo quando parlano del corpo cosmico di Cristo, indicando con ciò che il corpo trasformato di Cristo è anche il luogo in cui gli uomini entrano nella comunione con Dio e tra loro, e così possono vivere definitivamente nella pienezza della vita indistruttibile. Siccome noi stessi non possediamo alcuna esperienza di un tal genere rinnovato e trasformato di materialità e di vita, non dobbiamo meravigliarci che questo vada al di là di ciò che possiamo immaginare. È essenziale il fatto che con la risurrezione di Gesù non è stato rivitalizzato un qualsiasi singolo morto in un qualche momento, ma nella risurrezione è avvenuto un salto ontologico che tocca l'essere come tale. È stata inaugurata una dimensione che ci interessa tutti e che ha creato per tutti noi un nuovo ambito della vita, dell'essere con Dio.
Grazie a Rosario Tronolone che ci ha letto un altro passo da Gesù di Nazaret, dall'ingresso in Gerusalemme fino alla resurrezione, di Josef Ratzinger, Benedetto XVI. Abbiamo qui graditissimo ospite Don Giuseppe Costa, direttore della libreria editrice Vaticana, per accompagnarci nella lettura di questo volume che è uscito, dicevamo, nel marzo ormai del 2011. Ha superato già il milione di copie vendute, è stato pubblicato in, mi diceva, 30 lingue diverse, dai più dei dialetti meno frequentati alle lingue più parlate sul pianeta. E ne ha parlato lei, Don Costa, quindi mi sento autorizzata a farlo anch'io. Ne ha parlato tra le righe il Santo Padre stesso, il terzo volume.
Sì.
Che cosa se ne dice? È vero che che tratterà dell'infanzia, dei primi anni. Tra l'altro è singolare, no, questo procedere. Uno a puntate, però sì, disordinatamente, no? Per cui ha iniziato con gli anni centrali della vita di Gesù, seconda tappa, appunto gli ultimi giorni, e adesso la terza dovrebbe essere...
Sì, il terzo siamo, io posso dire che siamo in attesa...
Del manoscritto.
Del manoscritto, cioè il
e quindi
Santo
lo pubblicherà
Padre
la libreria editrice?
Sì, sì, senz'altro.
Sì. Ha confermato, e l'argomento è
l'infanzia, i primi anni di Gesù. Altro
non è dato sapere.
Non è dato sapere, altro non so.
Forse potremmo riascoltare l'udienza, una delle ultime udienze generali, o l'ultima udienza generale del 2011.
Che apre uno spiraglio.
Su questi argomenti.
Sì.
Va bene, altro non si sa neanche sulla data possibile.
Assolutamente, no.
Abbottonatissimi. Approfitto della presenza di Don Costa qui con noi oggi per parlare della intensa attività della Libreria Editrice Vaticana. Da qualche anno Don Costa ha impresso il suo carattere, il suo dinamismo salesiano alla casa editrice storica della Città del Vaticano e ai ricchi cataloghi che offrono una sezione evidentemente espressamente dedicata appunto a Benedetto XVI. Che cosa troviamo nella sezione Benedetto XVI?
Ma nella sezione Benedetto XVI troviamo opere, diciamo così, direttamente attribuite al Santo Padre, come gli insegnamenti, le catechesi, vari interventi, opere sul Santo Padre come commenti alle sue encicliche, ai suoi stessi insegnamenti. Troviamo opere scritte direttamente dal Santo Padre, non destinate quindi ad essere proclamate dal punto di vista della comunicazione orale. Poi troviamo anche un volume sull'opera Omnia.
E questa bella collana sui viaggi.
Sì, sui viaggi, sì, perché per ogni viaggio noi pubblichiamo un mini dossier fotografico, tutti i discorsi in una copertina, diciamo così,
colorata
che rappresenta da sola una...
E questa collana, sì, una sintesi, sì, diciamo, del viaggio. E questa collana ha coperto tutti i viaggi sistematicamente o ne sono stati selezionati alcuni?
Ma il 99%.
Il 99%.
Sì, di questi viaggi, sì, recenti, ma anche il discorso a Cipro. Ma noi puntiamo a farle tutti, per farne una sorta di ricordo del viaggio.
E volevo segnalare, poi magari ci torneremo sopra in qualche altra giornata, in qualche altra trasmissione, l'ultimo uscito che riferisce del viaggio in Benin, una nuova stagione di speranza, che sostanzialmente è proprio un breviario del viaggio,
sì,
che
sì,
apre con il testo dell'intervista rilasciata dal Santo,
sì,
Padre,
sì,
sull'aereo.
Questo viaggio in Benin ha avuto un'attenzione particolare, una rilevanza particolare, anche perché è legata all'uscita,
al documento del sinodo. E comunque ecco, questo è una raccolta proprio di tutti i discorsi. Ovviamente c'è un piccolo album fotografico e sono anche molto maneggevoli, direi proprio veri manuali da viaggio, no?
Ecco,
sono
perfetto,
cartonati,
sì,
in
sì,
piccole,
sì,
dimensioni, che possono dare una sintesi molto efficace degli incontri. E un ultimo commento, Don Costa, lei ha come editore ha ovviamente contattato e continua a contattare autori diversi, delle più diverse provenienze, dei più diversi caratteri, sui temi più diversi. Che tipo di autore è Josef Ratzinger?
È un autore dolcissimo e affabilissimo.
Lei l'ha incontrato in occasione dell'uscita
l'ho incontrato, senz'altro, ho incontrato anche altri autori. Il rapporto tra editore ed autore solitamente ha sempre dei momenti critici, parlando generalmente così.
Non so, ci sono quelli esigenti, per esempio quando vedono le bozze, oddio.
Il Santo Padre è di una disponibilità, di una dolcezza, direi di una gratitudine anche, che fa cadere veramente in ginocchio. Questo lo posso dire con estrema decisione e chiarezza.
Bene, ringrazio cordialmente Don Giuseppe Costa per averci raccontato così retroscena di questa pubblicazione. Allora ci sentiamo all'uscita del prossimo volume, terzo volume, del quale non è dato, abbiamo detto, sapere nulla, se non che uscirà certamente, tratterà invece dei primi anni della vita di Gesù. Cari amici, abbiamo parlato oggi di Josef Ratzinger, Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, un volume della Libreria Editrice Vaticana uscito già nel marzo del 2011. Grazie a Roberto Colangeli per la realizzazione tecnica, a tutti voi a risentirci. Grazie Don Costa.
Grazie a voi.